quel corso che faremo insieme è un corso di diritto canonico di fedeli cristiani e la gerarchia ecclesiastica, e questo è il titolo del corso. Avete ricevuto tutti questo foglio dove trovate il programma del corso. Io ho indicato praticamente 10 punti. Adesso guardiamo insieme. Il primo riguarda la nozione di fedeli cristiani, poi diritti, doveri e diritti di tutti i fedeli, doveri e diritti dei fedeli laici, chierici e consacrati, la costituzione gerarchica della Chiesa, nozione di uffici ecclesiastici, la potestà di governo, la potestà esecutiva, nozione di chiesa particolare, la diocesi, il vescovo diocesano, la curia diocesana, la parrocchia, il parroco, il vicario parrocchiale, i rettori delle chiese, i cappellani, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Prima di approfondire i contenuti di questo programma, è importante chiarire due concetti che sono fondamentali per la comprensione un po' di tutto quello che ci diremo durante il corso. E questi due concetti fondamentali sono il concetto di diritto e il concetto di Chiesa. Io adesso non lo so quale conoscenze, quale bagaglio di conoscenze avete voi per quanto riguarda il diritto, però nessun problema, cerchiamo di chiarire bene questi concetti che vi dicevo, in modo da poter proseguire con le idee un po' più chiare. Vi siete mai domandati come nasce e quando nasce il diritto?
Con l'uomo.
Bravissimo. Ecco, Franco ha detto con l'uomo. Il diritto nasce con l'uomo e poi lo vedremo in che modo e perché. Ma l'opinione generale comune è che il diritto nasce a Roma. Il diritto nasce a Roma, ed è vero. Il diritto nasce a Roma. La nascita del diritto a Roma è, legato innanzitutto alla leggenda di Romolo e Remo. E vedremo che in questa leggenda c'è una verità che ci dà la misura del diritto stesso. E noi abbiamo la fortuna di trovarci qui a due passi da Roma. Quindi parlare di queste cose è davvero, emozionante. Due fratelli, Romolo e Remo, erano gemelli. E loro decidono di separarsi. Ognuno doveva prendere la sua strada. Decidono di separarsi un po' come avvengono tutte le separazioni oggi. Voi sapete che nella sentenza del giudice civile, una frase che ho trovato sempre è questa: la separazione è motivata dall'incompatibilità di carattere. Quindi possiamo dire che i due fratelli gemelli si separano perché erano, incompatibili dal punto di vista caratteriale. Questa decisione di separarsi è segnata da un gesto che non è solo simbolico, ma un gesto concreto, perché questo gesto darà efficacia concreta nella sfera giuridica di questi due fratelli. Qual è questo gesto che loro fanno? Ecco perché ho chiesto la lavagna. Il gesto che loro fanno è questo. Quindi siamo a Roma, fanno una fenditura, tracciano un solco, così. Va bene? Questa linea retta, dritta. E dicono, noi separiamo la città, questa parte è di Romolo, questa parte è di Remo. Ci dividiamo. Quindi tracciano una linea di confine. E si vincolano, si obbligano a non superare questa linea di confine senza il consenso dell'altro. Il consenso che vuol dire? Vuol dire che dirò io quali sono le condizioni, dirò io quali sono i requisiti perché tu possa superare questa linea. Oggi di queste linee se ne parla un bel po', in Corea del Sud, del Nord, no? Nessuno poteva superare quella linea. Sapete com'è andata a finire questa vicenda? È che Remo non ha rispettato questo patto e ha superato la linea di confine, la linea dritta, retta, ed è stato ucciso dal fratello. Così nasce il diritto. Anche se è una leggenda, è una favola, è una versione, chiamatela come volete, però in questa leggenda c'è una definizione di diritto. Cioè diritto vuol dire questa linea di confine, una linea retta, una linea dritta. Quindi tu non puoi superare questa linea, non puoi attraversare questa linea se non con il consenso dell'altro. Questo che vuol dire? Che il diritto significa che tutte le cose si devono fare in un certo modo, rispettando certi tempi, rispettando certi requisiti. Non puoi fare come ti pare. Così anche nella Chiesa. Cioè, la Chiesa, adesso vedremo poi la definizione di Chiesa, esistono delle regole. Regole di comportamento. Quindi questa linea retta delinea già una regola di condotta, una regola di comportamento che ti impone di rispettare il patto. Ma il diritto in realtà romano non è legato solo a questa leggenda. Però questa leggenda contiene una verità. Se voi volete sapere una definizione del diritto, ecco, partite sempre da questa linea, da questo concetto, e non vi sbaglierete mai, vi aiuterà sempre. Ci vuole il consenso dell'altro. Consenso vuol dire regole, condizioni, li dico io quali sono queste. Tu dirai quali sono le tue, io dirò quali sono le mie. Però se superi la linea ci saranno delle conseguenze, ci saranno la cosiddetta no, sanzione. La sanzione è la conseguenza giuridica, no? La legge dice tu devi fare così o non devi fare così. La conseguenza del tuo comportamento, della tua condotta è la sanzione. Certo, non tutte le norme sono sanzionatorie, però diciamo la maggior parte sì. Però vi dicevo, il diritto, la nascita del diritto, se rimaniamo così nella cultura, nella civiltà romana, è legata soprattutto alla storia, perché non dimentichiamo che a Roma ci sono, no, i più grandi giuristi in quel periodo, no? Ulpiano, pensiamo a Gaio, l'istituzione di Gaio, Ulpiano, poi anche Cicerone, un grande giurista. Non pensiamo alle scuole di diritto a Roma, quindi pensiamo alle fonti di diritto, no? Le mores, pensiamo per esempio al referendum, così, no? Plebiscito. Pensiamo per esempio ai senatus consulta, pensiamo per esempio, ecco, alle costituzioni imperiali. Quindi ricordatevi che il diritto romano inizia proprio con la fondazione di Roma, quindi fondatore di Roma è diciamo considerato Romulo, quindi quando è stata fondata Roma? Nel, ecco, 53, quindi 753, e il diritto romano rimarrà in vigore fino alla morte di Giustiniano, quindi fino al 565 d.C., quindi 13 secoli di diritto romano vigente. Chi ha portato avanti questa eredità del diritto romano, secondo voi? La Chiesa. Quindi grazie alla Chiesa, no? Noi parliamo oggi di decreti, parliamo oggi di Costituzione, ma anche una terminologia giuridica è praticamente frutto, no, di quello che la Chiesa poi è riuscita a salvare e quindi a portare avanti. Bene, con questo, ecco, ho detto qualcosa per quanto riguarda il diritto, ma vorrei continuare il mio discorso dicendovi che il diritto non è una questione solamente di natura tecnica, empirica, sociologica o, diciamo, scientifica. Il diritto è una materia umanistica. Perché è una materia umanistica? Perché ha a che fare con l'uomo. Il diritto riguarda la dimensione umana. E se il diritto ha a che fare con l'uomo, dobbiamo capire chi è l'uomo per poter capire il senso del diritto. Quale definizione possiamo dare per quanto riguarda l'uomo? L'uomo è un soggetto intelligente. È un soggetto responsabile e libero, in grado di giudicare gli eventi, di individuare le ragioni e di reagire consapevolmente ad essi. Nella storia noi conosciamo varie tipologie, no? C'è Homo Faber. Chi è l'uomo Faber? È l'uomo che è capace di trasformare la realtà, no? Che trova in natura. Poi abbiamo Homo sapiens, è l'uomo capace di leggere la realtà in cui vive. E poi abbiamo anche l'uomo religioso, cioè l'uomo capace di elevarsi, no, dal suo stato in cui si trova e trascendere. Quindi l'uomo è un soggetto, dicevo, intelligente, libero e responsabile. Possiamo dire che l'uomo è una persona unica e irrepetibile. Ogni persona è unica e insostituibile. È importante questa definizione. Ma voi vi accontentate di questa definizione, che l'uomo è unico, irrepetibile, è un essere intelligente, responsabile, libero? È completa questa definizione dell'uomo? Certo, dentro ciascuno di noi, dentro ogni persona, ci sono delle qualità. Per uno che crede ci sono dei doni naturali, c'è una legge naturale che Dio ha messo nel suo cuore. Ma voi vi accontentate di questa definizione? Che cosa manca?
Che l'uomo agisce nella società, sa che fare con gli altri, quindi non c'è.
Quindi l'uomo è anche un essere in relazione. Certo. Quindi l'uomo è anche un essere in relazione. Questa è la definizione che completa il concetto dell'uomo. Quindi è un essere in relazione, è un essere sociale, è un essere sociale, vive in relazione con gli altri soci, con gli altri individui. E da questo rapporto che cosa nascono? Nascono dei vincoli, nascono dei rapporti, no? Relativi ai fini, ai mezzi. Nasce l'esigenza di una legge comune di coesistenza tra soci. Una legge in grado di garantire l'essere con gli altri. Un essere per gli altri e non contro gli altri. Quindi tutti sappiamo che vivendo in relazione abbiamo praticamente dei vincoli e abbiamo delle regole di comportamento che devono essere rispettati di tutti. Da tutti. Per quale motivo? Che se no non c'è la pace, non c'è la coesistenza sociale tra i soci. Non può fare ognuno quello che vuole. Però nascono anche dei conflitti a volte, no? Quindi nascono dei conflitti. Ed ecco, cerchiamo adesso di capire in modo sintetico quale è il ruolo del diritto. I conflitti nascono anche nella Chiesa. Chi dirime questi conflitti? Chi ha l'autorità di farlo? Quindi possiamo dire che il diritto è da una parte un presidio di valori. Un presidio di valori, per esempio la libertà è un valore, no? Va tutelata. Ma il diritto è anche uno strumento di pace, perché viviamo insieme ad altri e quando nasce un conflitto il diritto deve risolvere quel conflitto, quella controversia. Ma il diritto è anche uno strumento di giustizia. Perché la giustizia vuol dire dare a ciascuno ciò che è suo. Quindi se tu sei un cristiano battezzato, come vedremo in seguito, a te spettano certi diritti, certi doveri che devono essere rispettati e devono essere valorizzati, devono essere posti in essere. Garantiti. Quindi il diritto, ricordatevi, è un presidio di valori, è uno strumento di pace per prevenire e per ricomporre le ferite, i conflitti che nascono. Il diritto è uno strumento di giustizia per dare a ciascuno ciò che è suo. Il diritto certamente è anche un insieme di leggi, di norme che compongono l'ordinamento giuridico, in questo caso l'ordinamento della Chiesa. Per gli antichi, ricordatevi che il diritto era l'arte di ciò che è buono e di ciò che è equo. Ed erano tre i precetti del diritto quando il diritto era subordinato alla morale. E quali erano questi tre precetti che dovevano essere osservati? Erano questi: non danneggiare l'altro, vivere onestamente e dare a ciascuno ciò che è suo. Questi sono i tre principi che noi troviamo nell'antichità. Ho detto, in un momento in cui il diritto era subordinato alla morale, era rilevante la morale per il diritto. Perché arriverà poi il periodo moderno e anche quindi postmoderno in cui il diritto della morale si infischierà tranquillamente, sarà totalmente irrilevante con l'arrivo dello Stato moderno, quindi il diritto farà meno della morale. Vi faccio un esempio. Il diritto può giustificare anche atteggiamenti egoistici. Volete un esempio? L'eutanasia, l'aborto, possiamo aggiungere molti altri. L'omicidio di Stato. La pena di morte. E il diritto che si infischia della morale. Dice, a me non mi interessa, ma non è stato sempre così, ricordatevi bene, il rapporto tra diritto e morale, non abbiamo adesso tempo di affrontare questo argomento, ma è interessantissimo, è bellissimo. E io ho avuto come professore Francesco D'Agostino, che ci ha fatto filosofia del diritto, e quindi ci ha fatto entrare bene nel cervello queste cose che sono fondamentali. Quindi c'è un periodo in cui il diritto viene considerato in funzione della morale, poi c'è un periodo in cui il diritto farà meno della morale. Ciò che non può fare la morale non può giustificare atteggiamenti egoistici. Ma il diritto lo può fare proprio perché non lo dovrebbe fare, non lo dovrebbe fare, ma oggi, come vi dicevo, con l'evoluzione che c'è stata, con l'arrivo dell'illuminismo, no? Dal punto di vista filosofico, quindi questo è possibile, ma non per noi, per la Chiesa no. Il diritto canonico non può, il diritto della Chiesa non può giustificare questi atteggiamenti. Parlo del diritto in generale. Oggi non si parla più dell'etica dell'essere. Che vuol dire etica dell'essere? Vuol dire, no? Detto, l'essere creato da Dio. L'essere che ha ricevuto da Dio, dal Creatore, certi valori, certe qualità, no? Ha ricevuto una legge naturale che è stata impressa nel suo cuore, nella sua mente. Oggi si parla della moralità di Stato, no? Una moralità che si prefigge di costruire il sociale, si dica. Allora, quindi ho detto vivere onestamente, poi non danneggiare l'altro e poi dare a ciascuno ciò che è suo, sum quique tribuere. Quindi questa è la definizione anche della giustizia, no? La giustizia vuol dire questo, dare a ciascuno il suo. Però ricordatevi bene che Gesù va oltre questo concetto. È limitativo questo concetto, no? È un po' come sentiremo domani. Gesù dirà: amatevi come io vi ho amato. Il precetto di prima era questo: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi il criterio sono io. Se io sono limitato, amerò il prossimo con tutte le mie limitazioni, con tutte le mie, diciamo, con tutti i miei difetti. Invece quando Gesù dice ama l'altro come io l'ho amato, cambia tutto. Quindi va oltre la giustizia, dare a ciascuno il suo, no? Dare a ciascuno il suo. Quindi la carità cristiana va oltre questo concetto di giustizia. Quindi vi dicevo, oggi parliamo di una moralità pubblica, no? Lo stato etico di Hegel. Questo, lo stato etico di Hegel, Hegel dice: lasciamo perdere la legge naturale, lasciamo perdere questa etica che ci viene imposta. Noi dobbiamo creare la nostra moralità, la nostra etica. E quindi questo sappiamo che ha portato a dei disastri. Perché quando si fa meno di quello che è la legge naturale e dello Stato, anche in Corea del Nord c'è la morale imposta dal dittatore. Addirittura un esempio dice: ogni quartiere ha un capo, tu non puoi uscire di casa se non informi il capo. Dice: senti, io devo andare, non lo so, al lavoro, devi informare il capo del quartiere, perché se no c'è la pena di morte. Chi l'ha deciso? Il dittatore. Quindi vedete, c'è una moralità sociale per costruire i rapporti tra le persone, ma questa moralità, in realtà questa etica, non ha nulla a che fare con quella etica naturale, no? Con quelle regole che Dio ha messo dentro di noi e che servono per la nostra felicità e per vivere in pace. Quindi questo giusto per avere un'idea così di quello che stiamo parlando, però mi interessava di, diciamo, dirvi, ecco, qualcosa riguardo al rapporto tra morale ed etica. Chiaro? Per quanto riguarda il concetto di diritto mi fermo qui, non so, se avete delle domande è chiaro che cos'è il diritto, poi dopo lo applicheremo alla Chiesa, no? È chiaro? Se avete qualche domanda? Qui ho detto, l'idea di diritto rimane quella linea retta, dritta, va bene? Quindi ricordatevi di quella linea. Poi dopo ricordatevi, il diritto è un presidio di valori, il diritto è uno strumento di pace, perché siamo esseri sociali, viviamo in rapporto con gli altri, chi dirime queste controversie che nascono, i conflitti che nascono? Ecco, il diritto si propone come strumento di pace, il diritto si propone anche come strumento di giustizia. Dare a ciascuno ciò che è suo, o dare a ciascuno il suo. Poi la definizione tipica del diritto, ius est ars boni ed equi. Bene, adesso passiamo al concetto di Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa la possiamo definire come una società umana e divina. La Chiesa non è una semplice società umana, una realtà umana, ma essa è anche una realtà misterica. La Chiesa Voi avete fatto ecclesiologia, no?
Sì.
Avete fatto. Se io vi dico che la Chiesa è una realtà teandrica, che cosa vi dice questa parola? Avete mai sentito parlare? La Chiesa è una realtà teandrica. Perché la Chiesa?
Teandrica.
Dio e l'uomo, bravo. Teandrica perché è di natura divina, di natura umana. Ecco perché è teandrica, no? Ma possiamo applicare questo concetto solo alla Chiesa o lo dobbiamo applicare per forza anche a qualche un'altra realtà, persona?
Ma anche nella vita normale?
Sì, sì, però adesso noi dobbiamo chiarire questi concetti. Anche Gesù Cristo, no? Vive questa realtà teandrica, perché Gesù è Dio e uomo. Quindi la Chiesa, no, è il riflesso, no, della realtà teandrica che caratterizza la vita del Signore. Quindi Gesù è Dio e uomo, anche la Chiesa è una realtà divina e una realtà umana. Perché la Chiesa è una realtà umana? La Chiesa è fatta di uomini e la Chiesa è fatta per gli uomini. È semplice. Il concetto di Chiesa, no? Quindi la Chiesa è fatta di uomini, è formata di persone, di uomini, e la Chiesa è fatta per gli uomini, per la salvezza degli uomini, per la salus animale. Ma perché la Chiesa è divina? Com'è? Perfetto, quindi perché il fondatore della Chiesa è Gesù Cristo. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù è lui che ha dato alla Chiesa le regole di funzionamento. È Gesù che ha stabilito le finalità. È Gesù che ha dato alla Chiesa i mezzi, no? Per realizzare la sua finalità. Quali sono questi mezzi? Sacramenti, no? Quindi vediamo come la Chiesa da una parte è una realtà umana, ma non è solo una realtà umana, la Chiesa è anche una realtà divina, no? Quindi possiamo dire che è Gesù che dà alla Chiesa l'origine, è Gesù che indica alla Chiesa la finalità, è Gesù che dà alla Chiesa le regole di funzionamento. E queste regole, ricordatevi, sono immutabili, sono di diritto divino. Cioè la Chiesa funziona in base a queste regole di diritto divino, così come vedremo. La gerarchia. È vero che un insieme di persone, un insieme di organismi, un insieme di uffici, però la gerarchia e di natura divina. Cioè, così ha stabilito Gesù Cristo che la Chiesa sia governata dal Papa, no? Vicario di Cristo, capo della Chiesa, successore di Pietro e dai vescovi. in comunione con il Padre. Ti sta bene, non ti sta bene? Così ha stabilito non un'assemblea costituente, non un consiglio umano, ma Gesù Cristo. Quindi sono norme immutabili. E vedete, è così vasto questo mistero, no, della realtà, diciamo, spirituale della Chiesa, no? Questa realtà intima, no? Perché quando parliamo di Chiesa come società umana parliamo dell'aspetto esterno, visibile della Chiesa, no? Ma c'è, ecco, questa realtà invisibile, è così vasto che facciamo a volte difficoltà, no, di capire questo deposito della fede, e il Magistero, ecco, si sforza, no, di interpretare proprio questa volontà divina. Quindi la Chiesa è un organismo sociale e giuridico gerarchicamente organizzato. La Chiesa è governata dal successore di Pietro, dai vescovi in comunione con lui. Però la Chiesa è anche un mistero. La Chiesa, dice il Concilio Vaticano II, che è il popolo di Dio. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. Se la struttura della Chiesa, il suo funzionamento, sono stati stabiliti dal suo fondatore, da Gesù Cristo, quindi risiedono nella volontà di Gesù Cristo, ricordatevi che anche i diritti e i doveri, di cui noi parleremo tra poco, trovano il loro fondamento nella volontà del suo fondatore, in Gesù Cristo. Quindi, quando parliamo di Chiesa, parliamo di una duplice struttura, visibile, esterna, invisibile, spirituale, intima, di una duplice natura umana e divina, quindi una realtà teandrica come il corpo di Cristo. Gesù è di natura divina, Gesù di natura umana, Gesù Dio, Gesù uomo. Diritto naturale, che cosa vi dice? Che certi diritti sono stati iscritti dentro di noi. Come dicevo, il diritto della libertà. È quello che Dio ha messo nel cuore dell'uomo. Ma questi diritti, per trovare forza, hanno bisogno di una struttura stabile. Hanno bisogno, possiamo dire, di una legge positiva. È inutile che tu hai diritti, puoi avere quanti ne vuoi, ma se questi diritti non sono riconosciuti attraverso una legge, ovviamente è inutile. Vi faccio un esempio, no? In tutte le costituzioni di questo mondo ci sono questi preamboli dove vengono riconosciuti i diritti. Per esempio, il diritto di circolare liberamente, no? Come è tutelato un diritto così? Qual è l'atto che riconosce un tale diritto? Perché nelle carte costituzionali troviamo elencati tanti diritti. L'atto è il passaporto, perché tu puoi avere sulla carta tutti i diritti, ma se non c'hai il passaporto in mano, ecco la tutela del diritto. Non basta avere diritti, A ogni diritto deve corrispondere una tutela, una libertà, che se no sono tutte chiacchiere, chiacchiere da bottega. Solo quando c'è il passaporto tu puoi dire io c'ho un diritto. Poi dopo, chiaro, questo concetto lo possiamo estendere ai diritti sociali, ai diritti economici, politici, eccetera. Quindi i diritti naturali hanno bisogno di una legge, di una struttura stabile. Voi sapete che le Nazioni Unite hanno riconosciuto i cosiddetti diritti dell'uomo. Però questi diritti sono stati considerati come una concessione, così come molti altri stati hanno fatto. Ma secondo voi i diritti sono la concessione di uno Stato o i diritti sono la quindi sono i diritti sono devono essere riconosciuti, non concessi. Cioè riconosciuti che vuol dire? Vuol dire che i diritti naturali esistono già. Tu devi solo prendere atto, non mi devi concedere niente. Non è che io ti devo dire grazie a te perché mi hai concesso qualcosa. Tu devi solo riconoscere quel diritto e lo devi rendere effettivo attraverso le tutele. Perché se no, non parliamo più di diritti. Però non è sempre così. Gli stati, di solito, no, preferiscono dire questa è una concessione fatta da me, mi devi dare il voto a me, perché io ho fatto questa concessione a te. Non dice io ho riconosciuto qualcosa che era tuo. Quindi abbiate chiari questi concetti. Tu non devi concedere niente, devi solo riconoscere il diritto al lavoro, la dignità della persona. Ho fatto io questo, te l'ho dato io. No, tu devi solo riconoscere. Quindi, attenzione, la differenza tra concessione e riconoscimento. E vi ricordo anche che nella Chiesa i diritti vanno, diciamo, riconosciuti, anche i diritti naturali, perché adesso quando parleremo di diritti e doveri nella Chiesa, nel diritto canonico, vedremo che sono riconosciuti solo quelli sanciti dalla Chiesa. Cioè un diritto naturale deve essere sempre un diritto sancito dalla Chiesa, quindi i diritti specifici della Chiesa non preesistono nella persona, sono posti in essere dalla Chiesa che li conferisce attraverso il battesimo. Però certo ci possono dei diritti, ci possono essere diritti preesistenti, come per esempio i diritti naturali, per esempio un diritto preesistente, la libertà di scegliersi lo stato di vita. Cioè io posso scegliermi lo stato di vita che voglio, rimanere laico, diventare sacerdote, consacrato, o fare. Quindi questo è un diritto della libera scelta naturale. La Chiesa lo riconosce, non lo concede. Bene. Per esempio un altro diritto naturale, il diritto della buona fama, che è la pubblica stima che si ha di una persona. Oggi si parla molto della legge della privacy, no? Quindi è molto importante questo anche per la Chiesa. Quindi c'è una privacy. Faccio un esempio, una persona che decide di sbattezzarsi. Non è che tu puoi andare in piazza a dire guarda questa persona quindi ha deciso così, non lo puoi fare. Quindi vai contro questa norma che tutela la buona fama della persona, l'intimità della persona, che è la sfera privata nella quale gli altri non possono né devono intervenire o interferire, l'intimità della persona. Bene. Quindi ci sono dei diritti così diciamo naturali riconosciuti dalla Chiesa. Però ecco, ricordatevi che diciamo i diritti specifici del cristiano sono quei diritti posti in essere dalla Chiesa e diciamo vengono conferiti attraverso il sacramento del battesimo. Questo per quanto riguarda ecco, il concetto di Chiesa. Vi è chiaro questo concetto di Chiesa? Perfetto. Adesso passiamo velocemente a parlare ecco, dell'argomento diciamo peculiare del corso, i fedeli cristiani. Chi sono i fedeli cristiani? Ecco, adesso leggiamo chi venga a leggere.
Lega questo.
Parliamo del canone 204, il canone 204 che ci dà una definizione dei fedeli cristiani e cerchiamo di capire insieme alcuni punti.
Lega piano.
Sono fedeli cristiani quelli che, in quanto incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono stati costituiti in popolo di Dio e per questo motivo resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Secondo la condizione propria di ciascuno, sono chiamati a realizzare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa nel mondo.
Perfetto. Chi avete capito? Dice, non avevamo capito niente. Allora, adesso cerchiamo di spiegare bene questo canone 204. I fedeli cristiani sono quelli che hanno ricevuto il battesimo. Quindi, quando noi diciamo chi sono i fedeli cristiani, sono quelli che hanno ricevuto il battesimo. Sono loro i soggetti dei diritti e dei doveri. Sono loro i soggetti dell'ordinamento canonico, del diritto della Chiesa. Quindi solo chi ha ricevuto il battesimo. Sapete come si chiamano i fedeli che non hanno ricevuto il battesimo ma che si stanno preparando? Si chiamano catecumeni, va bene? Catecumeni. Quindi i fedeli cristiani sono quelli incorporati a Cristo mediante il battesimo. Se uno non è battezzato, non è soggetto al diritto della Chiesa. Bene? Quindi solo i battezzati. Però in questo canone sono enunciati tre principi importantissimi, tre principi fondamentali. Il primo principio che viene enunciato sono principi teologici e insieme giuridici, perché inseriti in una norma della Chiesa, giuridici per questo, inseriti nell'ordinamento. Il primo principio, ecco, qui dice, per questo motivo resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Quindi tutti i fedeli sono resi partecipi in base al loro battesimo dell'ufficio sacerdotale profetico regale di Cristo. Tutti. Quindi questo primo principio è un principio detto di uguaglianza sostanziale. Siamo tutti uguali con il battesimo. Quindi il primo principio è un principio di uguaglianza sostanziale. Uguaglianza sostanziale. Tutti siamo uguali. Dell'ufficio di Cristo, dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Però, dice qui il canone, ed ecco il secondo principio, secondo la condizione propria di ciascuno. Secondo la condizione propria di ciascuno. Questo è il secondo principio, che è un principio di varietà o di disuguaglianza funzionale. Perché? Perché è vero che siamo tutti uguali, però siamo diversi secondo la nostra condizione. Quale può essere la nostra condizione?
Ricco, povero.
Com'è?
Ricco, povero.
No, no, no. Allora, la condizione propria è proprio questa. I fedeli cristiani si dividono istituzionalmente in due categorie. Ecco, scrivete questo che è importante. I fedeli cristiani si distinguono, dividono istituzionalmente in due categorie, di natura, quindi laici e chierici, o chierici e laici. Questa è, diciamo, la condizione di ciascuno di noi. Tu puoi essere un prete, tu puoi essere un laico. Ok? Quindi il laico è una persona battezzata, il chierico è una persona, è un ministro per il culto divino. Questa distinzione tra laici e chierici è di diritto divino. E di diritto divino. Quindi chi ha voluto questa distinzione è Gesù. È lui il fondatore della Chiesa. Quindi è di diritto divino, non è di diritto umano. E questa distinzione è di carattere ontologico, ontos, essere. Per capire questa parola ontologico, la distinguiamo dalla parola funzionale. Cioè, non è una questione di compiti, ma è una questione che una volta che tu hai ricevuto il battesimo, o tu hai ricevuto l'ordine sacro, quindi sei un laico, sei un sacerdote, poi vedremo, no? Quindi c'è il diacono, no? I tre gradi, diacono, sacerdote e vescovo, no? Questo dell'ordine sacro è un po' diverso dagli altri sacramenti, no? Ma una volta che tu hai ricevuto il sacramento, questo sacramento imprime in te un segno indelebile, ok? Ecco perché è ontologico, dell'ontos, che differisce dai compiti che tu hai, dai ruoli che tu hai, uffici, eccetera. Bene, ontologico. Quindi questa è una distinzione, diciamo, fondamentale. sì, adesso lo diciamo, però volevo chiarire questa distinzione tra fedeli laici e chierici. C'è chi opta per una tripartizione, aggiungendo anche i fedeli consacrati. No, però i fedeli consacrati, ad esempio pensiamo ai religiosi, no? Ma i religiosi possono essere chierici, consacrati laici o consacrati chierici, no? Un salesiano prete che appartiene a un ordine, ma può essere anche un laico, no? Quindi, se la distinzione dei fedeli in queste due categorie, chierici e laici, i chierici per il culto divino, i laici adesso vedremo per contribuiscono alla missione della Chiesa, quindi è di natura divina, quando parliamo di consacrati è di natura e di diritto umano, diritto ecclesiastico. Bene? Ok? Cioè, nel senso che, per esempio, se tu decidi di far parte di un istituto religioso, no? Vuoi per esempio dici io voglio diventare frate, cappuccino, non sacerdote, io sono un laico e voglio entrare a far parte di un ordine, no? E tu dici io mi voglio legare a questo ordine come laico attraverso una promessa, no? La promessa che cosa? È un impegno con cui tu decidi davanti a Dio di comportarti in un certo modo, seguendo una certa regola. O tu puoi dire io voglio dare più forza, voglio dare più valore a questa mia decisione e mi voglio legare attraverso un voto, che è diverso dalla promessa. Cioè il voto ti obbliga di più, ti vincola di più. E voi sapete, no? Ci sono quelli che magari ragazzi che entrano in ordine, dico un ordine tipo francescano, che ci sa, io prenderò questi voti per 2 anni, per 1 anno, vediamo un po' come va, poi alla fine deciderò se andare avanti o no. Poi ci sono i cosiddetti voti perfetti, però il voto, come vi dicevo, è sempre una promessa, è sempre un impegno, no? Di vivere per esempio i consigli evangelici, però dà più forza, più valore, ti vincola di più, ti obbliga di più, no? E poi c'è il giuramento. Il giuramento è quando tu chiami a testimone Dio, no? Io faccio questa promessa, però ecco, giurando e dicendo che farò così e chiamo Dio come testimone della mia decisione. E dico Dio mi è testimone. E questo è il giuramento. Va bene? Questo. Quindi ricordatevi questi 3 modi per vincolarsi. Quindi i consacrati sono quelli, certo, ci sono consacrati sacerdoti, ci sono consacrati praticamente religiosi, laici, no? Quando parliamo di consacrati parliamo di donne e uomini, va bene? Non è che parliamo solo di uomini, parliamo di donne e uomini. Quindi i consacrati sono di diritto ecclesiastico, cioè la Chiesa riconosce, no, questo stato di vita, questa forma di vita che tu vuoi, e dice bene, San Francesco, no, San Giovanni Bosco, cioè, sono apparsi così, sono andati dal Papa, quindi hanno avuto il loro riconoscimento, dice noi vogliamo vivere questa forma di vita, vogliamo farlo in questo modo. Quindi diciamo, poi vedremo, diciamo, un po' più là quando. Quindi ricordatevi che tutti i fedeli laici, chierici e laici, i laici sono protagonisti attivi della missione della Chiesa, Quindi la Chiesa, col Concilio Vaticano II soprattutto, ha riconosciuto il valore, l'importanza dell'identità laicale. Però ricordatevi, chierici e laici, tutti siamo impegnati a cercare e a diffondere il Regno di Dio e ad edificare il corpo mistico di Cristo e a santificare la nostra vita, tutti noi. Non è una competizione chi arriva per primo. Dobbiamo camminare insieme. E il codice, questo lo dice a chiare lettere. Quindi c'è un principio, dicevo, di uguaglianza sostanziale e poi c'è un principio praticamente di disuguaglianza, di differenza. Ma non sono in competizione questi due principi, perché uno deve completare l'altro. Bene? Non dobbiamo vedere questa differenza, questo principio di differenza, come una privazione di qualcosa che la Chiesa non ti vuole riconoscere. E poi, ecco, riprendendo praticamente il nostro canone, questa Chiesa, costituita ed ordinata in questo modo come società, sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Il terzo principio è praticamente la comunione ecclesiale. Perché? Perché è vero che noi siamo, ecco, così distinti istituzionalmente in chierici e laici, ma non dimentichiamo che se non viviamo in comunione con la Chiesa, praticamente non basta. La consacrazione, diciamo, a Cristo con il sacramento del battesimo, e non basta che tu hai ricevuto l'ordine sacro. Ma se non vivi il tuo stato, il tuo ministero in comunione con la Chiesa, sei fuori. Quindi questo è il terzo principio. Il terzo principio è il principio di comunione. Quindi, come voi vedete, tutto funziona in base, diciamo, a due realtà. Il sacerdozio comune, il sacerdozio ministeriale. Sacerdozio comune, il sacerdozio, diciamo, di tutti, no? Di tutti i fedeli. Il sacerdozio invece ministeriale riguarda soltanto i sacerdoti. Pausa adesso. Io non so come funziona qui. Facciamo una pausa, dai.
Grazie. Una domanda.
Sì, un po' banale.
Vabbè, ma lui diciamo che ha vissuto anche...